Ignazio Fian. Nome di battaglia Azio. Ignazio Fian nacque a Venezia il 9 febbraio del 1917. Trascorse gli anni giovanili presso la città natale, dove ebbe modo di frequentare gli studi elementari e medi, per poi passare al collegio Lodovico Manin, gestito dagli Orionini. Ottenuto il diploma magistrale, si trasferì insieme alla famiglia a Roma, dove poté iscriversi alla facoltà di magistero dell'Università La Sapienza. Fu durante il periodo trascorso nell'Ateneo Capitolino che decise di divenire socio del locale Circolo della Fuci. Dopo aver iniziato a svolgere la professione di insegnante presso alcuni istituti della capitale, Fian viene chiamato alle armi nel periodo appena successivo all'ingresso dell'Italia in guerra e assegnato all'VIII Reggimento Artiglieri di Corpo d'Armata. Concedato nel luglio successivo, nel gennaio del 1941 fu nuovamente richiamato in servizio e ammesso a frequentare il corso per allievi ufficiali di complemento di Arezzo, ottenendo la nomina di sottotenente e destinato al deposito della Guardia di Frontiera presso Boves, in provincia di Cuneo. Durante questo periodo venne a conoscenza delle crudeltà perpetrate da alcuni reparti tedeschi durante le operazioni condotte nei territori occupati e, colto da profondo sdegno, scrisse in un quaderno d'appunti: «Questo orrore ci è tanto più vergognoso in quanto noi, figli dei martiri dell'indipendenza nazionale, nemici naturali di ogni genere di oppressione e di brutalità, incatenati alla biga di un pazzo, siamo costretti ad assecondarlo, aiutando con tutti i mezzi e col sangue il mostro del secolo». Trattenuto ancora in servizio nel marzo del 1942, passò alla 12ª compagnia mobile del secondo settore, presso la quale, l'anno successivo, venne raggiunto dalla notizia della caduta del regime fascista e, successivamente, da quella della firma dell'armistizio di Cassibile che sanciva definitivamente la fine delle ostilità con gli angloamericani. Constatando l'ambiguità degli ordini provenienti dai comandi militari e per questo lo sbandamento dei reparti del Regio Esercito che si trovavano a dover affrontare senza direttive i difficili eventi successivi all'annuncio della resa, Fian decise di non rispondere all'intimazione di cedere le armi proveniente dai tedeschi e si affrettò a lasciare il proprio posto per non correre il rischio di essere catturato e deportato in Germania. Portatosi sul monte Bisalta, la montagna che sovrasta l'abitato di Boves, si attivò immediatamente per organizzare e dirigere un piccolo nucleo di partigiani che intendevano opporsi all'occupazione nazista. La zona, compresa tra la Val Corsaglia, la Val Colla e le Langhe nel Monferrato, che occupò con il suo gruppo, fu infatti lo sbocco naturale di tanti ex militari che, in seguito allo scioglimento della Quarta Armata Italiana di stanza nella Francia occupata, si erano dati alla macchia per non cadere in mano alle truppe naziste. Data la comune provenienza dagli ambienti militari di molti dei suoi compagni e il diffuso sentimento di fedeltà e lealtà nei confronti del giuramento fatto al re, Fian decise di organizzare il suo gruppo, che in breve tempo arrivò a contare circa 150 uomini, con regole e metodi che ricalcassero la formazione ricevuta nell'esercito. Dei caratteri della scelta armata compiuta dal giovane ebbe modo di parlare Don Michele Pellegrino, allora professore all'Università di Torino, con il quale Vian si incontrò diverse volte durante il periodo trascorso tra i monti vicino a Boves. Compresi che la sua coscienza sentiva acutamente questi problemi, d'altra parte della giustizia della causa da lui seguita era fermissimamente convinto. Affermava anzi risolutamente essere dovere d'ogni italiano lottare con le armi contro la Repubblica fascista, non ammettendo nessuna forma di collaborazione né di passività. Nel primo periodo di organizzazione della resistenza in Piemonte, il nome di Vian si legò agli eventi che portarono al tristemente noto eccidio di Boves. Il 16 settembre del 1943, dopo una inconcludente opera di affissione di manifesti per intimare i militari del Regio Esercito sbandati di consegnarsi per essere avviati ai campi di concentramento in Germania, un reparto della prima divisione corazzata Leibstandarte SS Adolf Hitler, agli ordini dello Sturmbannführer Joachim Peiper, si recò in forze nella cittadina di Boves per esigere la consegna delle armi e la resa delle prime bande di partigiani organizzatesi in zona. Quando, il 19 settembre successivo, due sottufficiali tedeschi a capo di un'operazione di requisizione nel piccolo centro piemontese furono catturati dagli uomini del gruppo di Vian, la reazione nazista non tardò ad abbattersi sulla popolazione civile. Dopo aver inviato presso i partigiani una delegazione composta dal parroco Don Giuseppe Bernardi e da Antonio Vassallo, un piccolo industriale della zona, allo scopo di ottenere il rilascio dei prigionieri, Peiper decise di attuare la rappresaglia ancor prima di conoscere il risultato dell'ambasciata. Nonostante l'avvenuta liberazione degli ostaggi concessa dallo stesso Vian, infatti i tedeschi decisero di attaccare con forza le postazioni dei partigiani, di incendiare l'abitato di Boves e di condurre una feroce rappresaglia contro i civili, rei, secondo loro, di aver dato sostegno ai ribelli sulle montagne. La giornata terminò con l'uccisione di 23 civili e con più di 300 case rase al suolo. Non cedendo alla tragica dimostrazione tedesca, Vian decise di riorganizzare il proprio gruppo nel territorio intorno a Boves, fino a quando, individuata nuovamente come base partigiana, la cittadina venne nuovamente fatta oggetto dell'attenzione della politica repressiva nazista. Nei giorni a cavallo tra dicembre del 1943 e gennaio del 1944 venne ancora condotto un duro rastrellamento che portò forzatamente allo scioglimento della banda alle sue dipendenze e alla scelta di non costringere la popolazione a dover correre rischi ulteriori. Deciso comunque a rinnovare la volontà di dare un contributo alla causa della resistenza, Vian passò in Val Corsaglia e nella primavera del 1944 prese contatti con Enrico Martini, nome di battaglia Mauri, per far confluire i suoi uomini tra le fila del primo gruppo divisioni alpine e assumere, vista la sua influenza, il ruolo di vice comandante del raggruppamento. Mentre si spendeva per organizzare e coordinare la nuova formazione, il 19 aprile fu individuato a seguito di una delazione e catturato da militi delle SS la stazione di Torino, dove si trovava per svolgere una delicata missione affidatagli dal locale CLN. Arrestato, venne condotto prima nei locali dell'Albergo Nazionale del capoluogo piemontese, allora sede del Comando Militare delle SS, quindi nel braccio tedesco delle carceri nuove, dove occupò la cella numero 17. Da questa data cominciò per lui un duro periodo di detenzione, volto a debilitarlo nel fisico e fiaccarlo nel morale, allo scopo di estorcergli quante più informazioni utili all'individuazione delle bande partigiane poste al suo comando e soprattutto i nominativi dei responsabili del movimento resistenziale della zona. Condotto giornalmente alla caserma di Via Asti, Vian venne torturato e seviziato, ma trinceratosi dietro un ostinato silenzio, ribadì a più riprese di non voler rivelare nulla. Le sofferenze patite durante gli interrogatori e la volontà di non cedere davanti agli aguzzini lo indussero a tentare il suicidio, tagliandosi le vene con un coccio di vetro che aveva trovato nel tragitto tra il luogo di detenzione e quello di tortura e conservato allo scopo. Questo estremo atto di fedeltà alla causa non ebbe successo perché, scoperto dai suoi carcerieri, fu immediatamente sottoposto alle cure necessarie perché fosse in condizioni di ricevere la pena di morte che gli era stata inflitta. Durante il periodo trascorso in carcere, a riprova della sua volontà di non rivelare nulla sui suoi compagni di battaglia, ebbe modo di scrivere con il sangue sul muro della sua cella «Meglio morire che tradire». Su una pagnotta che venne ritrovata successivamente e che ora è conservata dai familiari, incise un brevissimo messaggio per la madre. Coraggio, mamma. Il 22 luglio del 1944, a seguito del ferimento di un comandante fascista del gruppo carri Leonessa per mano di un gruppo di partigiani, sei uomini detenuti alle carceri nuove e totalmente estranei all'operazione vennero selezionati per la rappresaglia. Senza alcun formale processo, Vian fu tra i nomi designati e condotto in corso Vinzaglio insieme a tre compagni, Battista Bena, Felice Briccarello e Francesco Valentino. Fu impiccato ad un albero e lasciato alla vista dei passanti che, a scopo dimostrativo, vennero costretti a sostare per assistere all'esecuzione. Gli altri due detenuti prescelti, Giuseppe Bravin e Giovanni Costanzo, subirono la stessa sorte in corso Giulio Cesare, all'altezza del ponte sulla Stura. I corpi dei sei partigiani rimasero appesi per una settimana per l'irremovibile volontà del comando tedesco che inoltre ne vietò la sepoltura a ulteriore monito per la popolazione della città. Il tragico episodio lasciò un tale retaggio nella memoria cittadina che il 29 aprile del 1945, a liberazione già avvenuta, nello stesso luogo venne impiccato il famigerato federale di Torino, Giuseppe Solaro. Nel dopoguerra, alla memoria di Ignazio Vian fu conferita la medaglia d'oro al valor militare, con la qualifica di tenente di complemento della Guardia di Frontiera e partigiano combattente, con la seguente motivazione. Primo tra i primi, organizzava il fronte della resistenza in Piemonte, affrontando in campo aperto il tedesco invasore e assumendo quindi la condotta della più epica battaglia della guerra partigiana tra gli incendi e le rovine di Boves, dove, chiamati a raccolta col suono delle campane i suoi volontari, in 4 giorni di dura lotta li incitava alla riscossa con la parola, l'esempio e il suo strenuo valore. Caduto in mano al nemico, con stoicismo sopportò le torture più atroci pur di non tradire i compagni di lotta. Sereno e cosciente salì al capestro nel nome d'Italia, martire della libertà, santo dell'idea. Boves, 9 settembre 1943, Torino, 22 luglio 1944. Piero Calamandrei, nel suo discorso agli studenti milanesi sulla Costituzione del 1955, disse: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione».